Adesso in onda, numero 239, benvenuti da Arnaldo Casali, da Francesco Franceschini in regia. Questa canzone l'avete già sentita, questa musica l'abbiamo sentita anche la settimana scorsa, era Distretto di Polizia, ma il motivo è ben diverso, non è per parlare ancora di questa serie che si è chiusa proprio domenica scorsa, ma in realtà oggi abbiamo uno sceneggiatore che ha proprio debuttato con Distretto di Polizia, ma poi è andato molto oltre, ha scritto delle film molto importanti, anche dei cult contemporanei, ed è anche un orgoglio della nostra città, perché è ternano. Leonardo Valenti.
Salve a tutti quanti.
Sono molto contento di avere oggi Leonardo, perché è tanto tempo che lo volevo in trasmissione, penso che gli avevo chiesto di venire già 2 anni fa, poi dopo non ci siamo più sentiti, insomma rimandavamo questa puntata da un sacco di tempo, e penso che questo è il momento giusto, Leonardo, perché innanzitutto, a parte appunto questa musica che ci rimanda alla serie che si è appena conclusa, ma in realtà, Leonardo, è stato appena candidato dal Giornale dell'Umbria come ternano dell'anno.
Mi sono molto onorato, veramente.
Quindi, tra l'altro, se volete votarlo, tra i 10 candidati 2009, potete comprare il Giornale dell'Umbria e poi scrivere gli sms, telefonare, mandare le mail, eccetera. E poi è protagonista, proprio domani, per chi ci ascolta in diretta, di un evento che aprirà proprio il Festival Cinema e Lavoro, e che è dedicato a uno dei suoi più grandi successi proprio da sceneggiatore, cioè Romanzo Criminale.
Romanzo Criminale, la serie, sì.
Allora, tracciamo intanto un profilo di Leonardo, perché io poi oggi ci siamo conosciuti di persona per la prima volta, ma io almeno di fama lo conoscevo da, penso, 10 anni. Addirittura c'è questo scoop: Leonardo una volta ha scritto un articolo su uno spettacolo in cui c'ero anch'io.
Ah sì?
Niente meno, mi ha anche recensito. Ho avuto questo onore, posso dire, di essere stato recensito da Leonardo Valenti. Perché tu scrivevi su Terni Umbria.
Sì, no?
Poi appunto dopo ha iniziato il Distretto di Polizia, sì. 3, 4, 5, un sì. Pezzetto del 6, sì. Poi RIS, giusto?
RIS fino alla quarta stagione.
4 stagioni di RIS, sì. Poi Romanzo Criminale, entriamo nel sì, cult.
Sì. Poi ho fatto anche l'adattamento italiano di Donne Assassine, che è andato sempre su Fox Crime, e adesso sta andando in onda in queste settimane Il Mostro di Firenze.
E tu stai completando intanto un'altra sceneggiatura.
Sì, sto finendo la seconda stagione di Romanzo Criminale, che dovrebbe andare, insomma, se tutto va bene, a novembre dell'anno prossimo su Sky Cinema.
E hai fatto anche un libro.
Sì, libro a fumetti, ho fatto 2 libri a fumetti, ne ho altri in uscita, ma è una vecchia passione che sono riuscito in questi ultimi anni a concretizzare. E chiaramente ho iniziato da quello che facevo di solito nel mio lavoro, ho adattato dei fatti di cronaca a fumetti. Uno si ispira alla Banda della Magliana, per cui in qualche modo ho appozzato,
ho continuato,
sì, ma più che altro è nato in contemporanea, nel senso, mentre facevo documentazione per Romanzo Criminale, avevo già contattato questo editore che faceva fumetti di cronaca storica, cronaca nera, eccetera, e è nata l'idea di fare, invece di Romanzo Criminale, che è una versione romanzata, qualcosa che fosse più vicino alla cronaca vera. Poi è nata una cosa un po' diversa, che a metà, però insomma questo...
Appunto, diciamo, partiamo dall'inizio. Allora, sì. Tu sei di Terni, nasci nel 75, giusto?
Sì, sì.
Questa cosa io ci tengo a sottolinearla perché uno dei pochi rappresentanti della classe 75, come me, siamo pochi tutto sommato, anche nel mondo dell'ospedale non ce ne stanno tanti. C'è il 72 che è ricchissimo, no? Ci stanno anche il 77, il 79, il 75, ce ne stanno anche... tutta la tua com'è? Ma media, anche la tua, eh? Di classe, Francesco.
La mia, ci sto solo io.
E Sonia Viss, ecco, che è stata in concorso quest'anno al festival. Il 75 che è? Simone Corrente è del 75.
Ah, vedi.
E Asi Argento, e poi basta, sono finiti. Quindi io lo volevo sottolineare, la nostra porta orgoglio alla nostra classe. Allora,
soprattutto per Casali, direi, cosa che... ci tengo a dire.
No, mi sentivo solo l'unico a dover rappresentare nel mondo dell'arte questa classe.
Fermatelo, qualcuno lo fermi per cortesia, qualcuno lo faccia stare.
Allora, una cosa è importante da sottolineare, Donato, perché oggi è qui solo lui, ma in realtà lui lavora in coppia, forma un sodalizio artistico anche umano, con Barbara Petronio.
Sì, con mia moglie Barbara Petronio, sì.
Avete fatto sempre tutto insieme, no?
Noi abbiamo iniziato, vabbè, prima diciamo facevamo delle cose separatamente, poi ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a fare dei cortometraggi insieme e anche come registi. Vabbè, quando uno fa i cortometraggi normalmente fa un po' tutto, no? Si improvvisa tutto. E poi ci siamo in qualche modo specializzati nella scrittura e da lì abbiamo lavorato insieme sempre.
Perché io ricordo già appunto gli articoli che scrivete, spesso li firmavate insieme.
Sì, abbiamo sempre, da quando ci siamo conosciuti non abbiamo scritto una... A parte, vabbè, io ho scritto alcuni fumetti da solo, ma perché è una passione mia personale. Però per il resto abbiamo scritto tutto quanto insieme ed è un sodalizio molto forte.
Che dura da...
Beh, dura ormai, diciamo, artisticamente parlando, da più di 10 anni. Da allora, 11 anni. Per cui...
Questa cosa. Mi incuriosisce un po', non avete mai trovato, perché voi riuscite a mantenere, questo succede anche nei gruppi rock, no? Spesso che si comincia insieme, poi quando si comincia a fare carriera sul serio, succede sempre che ci si sfascia, ma anche proprio perché magari per un tipo di lavoro va bene uno, non va bene l'altro. Come avete fatto a rimanere insieme anche, voglio dire, scalando poi le vette, come dire, perché ormai insomma siete due sceneggiatori di rilevanza nazionale, insomma fate appunto queste tipo di serie che sono molto importanti.
Ma guarda,
Canale 5, Fox, ecco, ricordiamo, sì, anche, sì. Insomma, stiamo parlando di televisioni importanti.
Ma devo dire la verità, non c'è mai stato, sai, un sodalizio diverso da un gruppo musicale, perché comunque siamo marito e moglie, per cui c'è diciamo i litigi avvengono in fase familiare, in fase lavorativa c'è talmente comunanza di intenti e di vedute, insomma vediamo sempre le cose in modo abbastanza simile. Quando non le vediamo allo stesso modo c'è una sintesi molto semplice, non è... e ormai si è instaurato un'alchimia particolare tra noi due, anche dal punto di vista artistico, per cui è impossibile che ci sia qualcosa, ecco, a parte i fumetti, perché veramente è una cosa che interessa soprattutto me, per cui su quello Barbara non c'ha interessi o mire, quindi diciamo quello li faccio da solo, però a parte quello il resto è tutto quanto naturalmente viene fatto insieme.
Ah, come siete, questo parliamo un po' come si diventa sceneggiatore, perché questa è una cosa che mi interessa, appunto io volevo parecchio avere Leonardo in trasmissione, perché è un mestiere di cui si parla pochissimo, si parla dei registi, si parla degli attori, ma lo sceneggiatore soprattutto in Italia è una figura misteriosa, no? Perché al cinema di fatto di solito è il regista,
sì.
In televisione poi lo sceneggiatore è un ruolo ancora diverso rispetto al cinema, perché poi c'ha dei nomi particolari, io appunto ricordavo vedendo i titoli di distretto, editor, sceneggiatore, cioè ecco, che cos'è per esempio l'editor?
Guarda, diciamo lo story editor dipende da produzione a produzione, normalmente lo story editor è lo sceneggiatore capo, il capoprogetto che in qualche modo uniforma tutti quanti gli altri scrittori e quindi cerca di dare un prodotto che sia in qualche modo omogeneo. E poi c'è il singolo sceneggiatore di puntata che interviene, che dà il suo apporto al lavoro. Io ho fatto sia lo story editor che lo sceneggiatore di puntata, mi sono corretto da solo, insomma.
come siete arrivati da Terni-Umbria?
Sì, ti posso raccontare il nostro percorso, perché in realtà un percorso assoluto vero e proprio non c'è. Proprio in questi giorni si parla tantissimo nel nostro sindacato di accesso al lavoro, di possibilità per i giovani, per chi vuole iniziare. E purtroppo, diciamo, molto dipende da come funziona il mercato. In Italia il mercato è abbastanza sfittico, per cui chiaramente c'è poco accesso. Io ho avuto fortuna, lo ammetto abbastanza candidamente, perché prima ho fatto un corso alla RAI, che hanno fatto almeno fino a quest'anno un corso di formazione per sceneggiatori, dove tra l'altro, curiosità, io e Barbara eravamo stati presi come uditori, non come corsisti ufficiali, poi invece alla fine in qualche modo ci siamo fatti valere lo stesso. E da lì abbiamo avuto occasione poi dopo di conoscere Pietro Valsecchi, perché vabbè, c'è stato un altro corso che era un corso di Mediaset a cui ha partecipato solamente Barbara, perché avevo impegni di carattere militareschi, insomma, per cui non potevo. E in quel frangente, alla fine di quel corso, ci fu una cosa abbastanza interessante, perché furono chiamati i produttori televisivi del momento a conoscere i nuovi scrittori che uscivano dai corsi. E da lì nacque un colloquio che portò poi all'assunzione mia e di Barbara. Devo dire la verità, in questo il signor Pietro Valsecchi, TAO 2 per dire, insomma, per capire chi è Pietro Valsecchi, ovvero quello che produce RIS, Distretto di Polizia, eccetera.
Essendo... E noi ne abbiamo parlato spesso in questa trasmissione di Valsecchi, perché forse il miglior produttore di fiction che c'è in Italia.
Sì, sì, beh, diciamo, e se lo merita anche perché ha una sua spregiudicatezza intellettuale abbastanza nota, che però, ecco, l'ha portato a puntare su cose su cui altri non puntavano, tra cui anche l'utilizzo di forze giovani. È uno di quelli che utilizza maggiormente nuovi scrittori esordienti nelle fiction, il che, diciamo, ha i suoi vantaggi, perché poi i nuovi arrivati vengono sempre, hanno, diciamo, un richieste economiche sicuramente più basse, ma e questo non vuol dire che non sia una grande opportunità. Per me è stata una grandissima, per me e per Barbara una grandissima opportunità. E poi soprattutto ci ha inserito dal secondo anno come responsabili della serie, una cosa che io penso nessuno...
Già il secondo anno, quindi sì, sì. Distretto di Polizia 4?
Con Distretto di Polizia 4, sì, perché in Distretto di Polizia 3 eravamo sceneggiatori di puntata e Barbara faceva la storia editor junior, ovvero una sorta di apprendistato. Poi quelle mattate che solo Valsecchi può avere, dice vabbè, fate gli story editor, e noi ci siamo un attimo guardati, diciamo, saremo in grado, e poi con anche un po' la sfrontatezza che uno ha all'inizio, abbiamo accettato la sfida, e da lì siamo partiti in qualche modo.
Allora, io qui ti devo chiedere qualcosa su Distretto di Polizia, perché tu non lo sai, ma io sono un fan, io infatti le tue sceneggiature ce l'ho nel cofanetto a casa, nel senso che ho sia la 3, sia la 4, sia la 5, quindi no, io ho sempre detto, l'abbiamo parlato tra l'altro anche martedì scorso, di Distretto di Polizia, perché comunque è un po', secondo me, un esempio di serial veramente di alta qualità, e quindi volevo sapere un po' il dietro le quinte anche di questa serie. Innanzitutto una cosa che ho notato, mi ricordavo quando anche voi lo scrivevate, che c'erate voi due, Barbara e Leonardo, poi c'era Valsecchi con la moglie, sì, che sì, camminava, sì. Poi c'era Simone Corrente con Giulia Bevilacqua, che erano fidanzati, poi prima c'era Renato De Maria con Isabella Ferrari. È un po' una serie delle coppie, no? Poi quelli che non sono fidanzati sono molto amici, come Ferreri e Daniela Morozzi, che vivono, sì, insieme, no?
C'ha questa particolarità, Distretto c'ha, diciamo, forma delle coppie, oppure delle coppie gravitano attorno alla serie, è vero
non c'è, ma un... ecco, ma c'è questa cosa, si vaga appunto sempre di un ambiente molto familiare, che tipo di atmosfera c'è sul set?
Ma guarda, sul set io in realtà sono stato poco. Quello è terreno del regista, per cui lo sceneggiatore è meglio.
Non ci mette, non ci deve mettere via.
Beh, poco, diciamo, solamente quando viene chiamato, ecco. No, a parte scherzi, come tutti i set, cioè, dei momenti di estrema serenità e dei momenti di estrema tensione. Questo accade dappertutto. È vero che poi dipende anche da regista a regista saper gestire i momenti di tensione e trasformarli in serenità. Per fortuna, le persone con cui ho lavorato, la maggior parte delle persone con cui ho lavorato, si sono rivelate molto accomodanti, per cui c'è sempre stata un'atmosfera abbastanza rilassata. Però insomma, sul set il nostro ruolo si svolgeva soprattutto prima, quindi in fase di scrittura, e poi, cosa curiosa, dopo, cioè quando, siccome una serie televisiva viene girata in tantissimi mesi, soprattutto una serie come Distretto viene girata una parte ancora mentre è in onda, quindi bisogna montarla quando ancora il regista sta girando buona parte della serie.
E poi intervenite anche nella fase di montaggio.
Siamo intervenuti in quel, avevamo questo ruolo che non era ufficiale, nel senso che non ha un nome questo ruolo vero e proprio, almeno in Italia, perché non tutti gli story editor fanno questo lavoro, o no, questo tipo di intervento, però eravamo siccome avevamo in qualche modo giustamente il quadro generale della cosa, sempre quel genio di dal segreto, andate in montaggio e fate diciamo il date in qualche modo un'occhiata al montaggio, perché sì, poi dopo arriverà il regista però intanto in qualche modo, e questa è stata una buona palestra.
Ecco, il rapporto con il regista, perché appunto al cinema è quasi in simbiosi tutto sommato, spesso lo sceneggiatore puro comunque è uno strettissimo collaboratore del regista. In televisione invece è molto diverso. Tu hai lavorato con Monica Vullo, ora mi sfugge il quinto, no, Lucio Gaudino forse era, sì, il quinto, sì. E Antonello Grimaldi.
Antonello,
no?
Grimaldi.
E quindi ecco, che tipo di rapporto c'è tra lo sceneggiatore televisivo, tra lo story editor e il regista?
Ma guarda, diciamo,
il regista interviene in fase di sceneggiatura, per esempio, oppure voi gli portate già il prodotto finito?
Quello dipende dal produttore, in realtà. È il produttore che decide quanto il regista interviene nella serie. E, devo dire la verità, in una serie televisiva è difficile che un regista abbia l'influenza che può avere su un film. Un conto sono 90 minuti, un conto sono 26 puntate da un'ora, per cui parliamo di una cosa abbastanza complessa. Ovvero, se il regista arriva e vuole rivoluzionare la serie, bisogna andare sul set dopo 2 mesi, non si può fare. Per cui questo, in modo molto lungimirante, tutti quanti i produttori più o meno lo capiscono, e quindi questo tipo di potere non viene dato al regista. Questo non vuol dire che non abbia una sua influenza nella serie, però è anche vero che noi diamo materialmente il prodotto finito al regista, ovvero gli interventi che poi fa, le osservazioni che fa il regista vengono fatti su delle puntate che sono più o meno blindate, poi si fa qualche aggiustamento con gli attori, perché anche loro hanno da dire la loro, e poi alla fine si arriva al prodotto finito. Però insomma è una cosa a chiave in mano, cioè uno, ecco, progetta prima e poi dà.
Allora, quando noi abbiamo sentito sulla prima delle puntate che avevamo dedicato al distretto di polizia 3 anni fa, avevamo sentito Marco Marzocca che diceva che le parti diciamo comiche sono tutte improvvisate. Quanto c'è di vero in questo? Cioè è vero che per esempio in alcuni sketch sono creati dagli attori? Voi che cosa scrivevate per esempio in quei momenti? Come funzionava il lavoro?
Ma guarda, devo dire la verità, nel senso, questo è un po' una scorrettezza da parte degli attori ricordarlo ogni volta, perché non è completamente vero. Sicuramente i primissimi anni hanno aggiunto molto loro ai personaggi, però questo è servito come base agli sceneggiatori per poter... Io credo che sia un processo naturale quando si crea soprattutto una serie nuova. Uno crea dei personaggi, in qualche modo li deve riempire con delle persone che sono gli attori danno il loro apporto, ma poi negli anni successivi, e questo lo tengo a precisare, quando lo sceneggiatore bravo sa cosa può dare a quel particolare attore, per cui sì, magari nasce una singola battuta nuova sul set, ma non una situazione. Questo è veramente difficile, per cui Marco Marzocca ha sicuramente ragione, però diciamo non è del tutto vero.
Ecco, lo sceneggiatore televisivo, questa è la domanda chiave, ti ho chiesto che ruolo ha il regista. Lo sceneggiatore, quanto c'è? Tu che eri prima appunto sceneggiatore, quindi eri uno story editor, poi hai fatto anche lo story editor. Di fatto la trama, i singoli episodi, ma anche la famosa linea rossa, no, che c'è in un serial, qui parlo appunto non solo di distretto ma in generale proprio della fiction, qual è il tuo, cioè fino a che punto il tuo lavoro è un lavoro di carattere tecnico, diciamo, cioè saper scrivere le battute, e fino a che punto è invece proprio di carattere creativo, cioè come funziona, cioè chi è che si inventa la storia?
Ma questo dipende da produzione a produzione, nel senso, per esempio Tau 2, Valsecchi è molto presente dal punto di vista creativo, lo è sempre stato.
Quindi lui stesso è in qualche modo un soggettista?
Sì, sì, diciamo lui figura anche tra l'altro tra i soggettisti della serie, proprio sul bordereau sia soggetti anche di Pietro Valsecchi, dico soprattutto di Pietro Valsecchi, poi ci sono gli altri che lo aiutano, questo è un po' il suo modo di pensare, però in qualche modo è giusto perché soprattutto negli anni in cui ci abbiamo lavorato noi aveva un suo peso nella serie. Poi le singole situazioni di puntata, i vari sviluppi dei personaggi, questo è terreno che è molto degli sceneggiatori, però c'è un interscambio molto forte, c'è stato con lui un interscambio molto forte in tutti i sensi, nel senso che poi uno magari discuteva anche in modo animoso, però sì, insomma c'è questa. Poi gli altri diciamo, figure artistiche che ruotano intorno al serial, come dicevo, hanno un loro peso, però in qualche modo resta in capo allo sceneggiatore l'ultima parola su cosa finisce sulla carta oppure,
per esempio, no? dal 3 al 6, appunto, una a casaccio, sì. due episodi, due scene, due idee, diciamo, che tu hai messo, che sono proprio tue, e invece magari una cosa che tu hai scritto ma che tutto sommato non ti convinceva più di tanto.
Ma guarda, devo dire, oddio, diciamo, sulla seconda non rispondo perché vorrebbe dire, diciamo, dire cose che non convengono, però sulla prima ti rispondo. Guarda, diciamo, cioè, è stata penso una delle puntate che hanno visto in più persone di Stretto di Polizia, che è stata la morte di Paolo Libero, e quella è tutta quanta, proprio come è stata gestita la morte di quel personaggio, ma cioè, anche siamo anche intervenuti, visto alcune cose che erano successe, anche con la struttura editoriale di Mediaset, per chiedere che facessero i trailer dell'episodio successivo, senza svelare cosa sarebbe successo a Paolo Libero. Cioè, su quella cosa lì, tutta quella gestione anche del personaggio di Giulia Corsi, in qualche modo, mentre nella terza c'erano moltissime cose di Valsecchi, nella quarta, devo dire la verità, c'erano parecchie cose anche nostre. Quindi, poi se ti devo dire una scena in particolare, che ti dico? Cioè, per me una scena a cui sono particolarmente affezionato, in realtà fa parte della sesta stagione, ed è la scena in cui, diciamo, Roberto Ardenzi, che è Giorgio Di Rabassi, legge la lettera di Mauro morto al figlio. Ecco, quella è un'idea che non, insomma, viene solo ed esclusivamente da noi, da me e da Barbara in primis, tra l'altro, per cui in qualche modo, diciamo, è a lei il merito della cosa. E su quella devo dire che quello in qualche modo è proprio un nostro figlio unico e assoluto.
Bravi, allora vi faccio i complimenti, perché erano due belle scene. A me non mi è piaciuta poco la talpa della sesta, un po' poco, no, della sesta, della quinta,
della
scusa,
quinta.
No, della quarta. Sembrava che in realtà l'avete riciclata sulla quinta, la talpa della quarta.
Sì,
ho avuto questa impressione, che avete cambiato idea all'ultimo momento. Allora, abbiamo non so quanti minuti, ma dobbiamo parlare anche di Romanzo Criminale, che è al centro. Ce l'abbiamo, sì, ancora possiamo parlare un po'. Allora, dopo Distretto siete passati appunto a Gris, sempre con Valsecchi, avete lavorato in altri 4 anni, quindi con Valsecchi, sì. È stata una collaborazione lunghissima.
Molto, molto lunga, sì.
E poi hai cambiato televisione.
Sì, sono andato sul satellite, sono andato nel cielo.
Ti sei spostato nel satellite.
A Sky.
E hai fatto questa serie culto di cui si parlerà appunto al Festival Cinema e Lavoro, e proprio in apertura. E io gli ho detto subito agli organizzatori, subito dopo la conferenza summit, finalmente valorizziamo anche un altro evento di Barbara Petronio, perché bisognava parlarne da anni di questi due personaggi. E Romanzo Criminale, appunto, è un prodotto anche particolarmente strano da questo punto di vista. Prima, diciamo, Distretto di Polizia, Orisse, che sono serial che nascono dalla fantasia di un produttore, Romanzo Criminale addirittura nasce dalla realtà. Poi c'è un romanzo ispirato alla cronaca, poi c'è un film di Michele Placido ispirato al romanzo, e poi c'è una serie ispirata al film, e adesso ci sarà addirittura una seconda serie ispirata, credo, alla prima in qualche modo.
Sì, beh, diciamo, infatti tutti quanti pensavano...
Quando si dice multimediale, no?
Sì. Poi, devo dire la verità, c'era molto scetticismo sulla riuscita della serie, proprio per quello che dicevi te, ovvero il fatto che in qualche modo il prodotto era ormai logoro, no? Dici, ok, hanno fatto, c'è un libro, c'è un film, che devi dire con la serie di più? Come fai a fare 12 puntate? Ecco, io penso che in qualche modo la sfida l'abbiamo vinta su questo, almeno dai risultati che abbiamo avuto, dal ritorno di critica, ma anche di gente che l'ha visto.
In quel caso come avete lavorato? Cioè, oltre appunto all'idea di dovendo diluire di fatto 2 ore in 12 puntate, avete preso degli elementi del libro che non c'erano nel film, oppure avete lavorato più di fantasia? Cioè, qual è stato il metodo per riuscire in qualche modo non a stiracchiare, ma a creare qualcosa di nuovo, che però mantenesse comunque la stessa linea drammatica, la stessa comunque anche storia?
Sai, all'inizio ci è stato detto, guardate, c'è tanto materiale del libro che non è stato usato nel film, per cui utilizzeremo quello. E in effetti noi abbiamo utilizzato alcune cose che non c'erano per esempio la figura del terribile, per come era stata sviluppata e soprattutto la figura del sardo. Vabbè, per chi conosce Romanzo Criminale questi nomi sono noti, per gli altri insomma un po' di meno, però erano sviluppati in modo, il sardo non c'era proprio, il terribile, per dirti, era sviluppato in modo leggermente diverso. Noi abbiamo recuperato cose che erano nel libro, ma visto che dovevamo fare un lavoro che è diverso dal cinema e diverso anche dal romanzo, abbiamo aggiunto delle idee televisive, ovvero cose che secondo noi potevano funzionare televisivamente parlando, che non erano presenti né nel libro né nel romanzo. quando parlo di idee televisive intendo del fatto che parliamo di una serie, quindi di la serie è una struttura episodica, ogni episodio ha una sua situazione, quindi, e non è detto che dal libro si possa attingere ogni volta una situazione di episodio. Alcune situazioni sono state inventate appositamente per la serie, altre cose invece sono state attinte dal libro, ed altre cose le abbiamo recuperate dal film perché funzionavano bene. Per esempio il rapporto tra Freddo e Roberta, che è l'unica vera storia d'amore della serie, nel romanzo è molto diversa, e noi abbiamo deciso invece di trattarla in modo diverso dal film, ma simile dal punto di vista concettuale, ecco.
Il rapporto con i sceneggiatori del film e con Michele Placido, che lui aveva un qualche ruolo, giusto, era un direttore?
Sì, però lui ha avuto più il rapporto con Stefano Sollima, perché noi abbiamo, che è il regista della serie, e noi abbiamo discusso le sceneggiature direttamente con i produttori e con i responsabili di Sky. E una volta che le sceneggiature sono state approvate, sono state date in mano a Stefano Sollima, che ha fatto delle osservazioni su alcune cose, però devo dire la verità, quello che era scritto è quello che è finito sullo schermo, con qualche aggiustamento, però insomma è molto molto fedele.
Lì a Sky c'è un personaggio come Valsecchi, cioè chi vi ha portato, chi è stato poi fatto la mente creativa di questo?
No,
da chi è nata l'idea?
No, l'idea credo che sia nata da un incontro tra i produttori di Cattleya, Stabilini, Kimens e... oddio, mi scordo il terzo, mi ammazzano. Oddio mio. E Tozzi, oddio mio, sì, Tozzi, che se andiamo a uccidere. E credo i responsabili di Cattleya, in particolare Nils Hartmann. Nasce quest'idea, non so in che momento storico particolare, però nasce quest'idea e da lì...
È un'idea più collettiva, quindi diciamo.
Sì, sì, volevano fare qualcosa che avesse un marchio molto riconoscibile. Il romanzo criminale era un marchio molto riconoscibile che poteva attrarre subito del pubblico, almeno nelle loro intenzioni, perché chiaramente quando una televisione si affaccia sulla serialità, come stava facendo Sky in quel momento, ha bisogno di essere in qualche modo rassicurata. Quindi puntare su una cosa completamente nuova può sembrare troppo azzardato. Allora appoggiarsi a delle cose già esistenti invece può essere un pochino più rassicurante. Però devo dire la verità che in questo caso hanno scelto un precedente sicuramente interessante da sviluppare televisivamente.
Io confesso che non ho Sky e quindi non ho visto purtroppo ancora, però spero di riuscire a trovare il modo di vederlo, perché sono molto molto curioso. Quindi non avendolo visto, quindi non so come finisce, allora quando ho saputo che c'era la seconda serie mi sono un po' stupito, ho detto come muoiono tutti alla fine. Quindi come avete fatto?
Non abbiamo sviluppato tutto il romanzo nella prima serie.
Quindi era già previsto comunque il fatto di fare una seconda serie, cioè avete fatto la prima parte, diciamo.
Sì, 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 ma poi dopo a posteriori uno avrebbe, volendo, diciamo, si poteva allargare ancora di più, però il mandato era di sviluppare fino a un certo punto il romanzo e di sviluppare poi in un'eventuale successiva serie la seconda parte del romanzo.
E adesso che state scrivendo la seconda parte, questa domanda, la chiuderete oppure c'è modo di continuare e fare anche una terza serie?
Ma esiste un altro libro di De Cataldo che si chiama Nelle mani giuste, che riprende dei personaggi, non i personaggi criminali ma il personaggio del commissario Scialoia, e per cui non so se si farà a serie, però che so, magari quello è sicuramente. Ci sono delle aperture su di lui,
però il romanzo criminale lo chiuderete comunque con la seconda?
Beh, è difficile tenerlo aperto perché si sa, insomma,
alla fine prima o poi devono morire questi,
per
quanto uno li può tenere in vita, dice, comunque
sì. Poi abbiamo creato in questa seconda serie un paio di personaggi nuovi, uno in particolare che era presente in modo diverso nel libro e che avrà un suo peso. Speriamo, ecco, che questa cosa possa seminare un suo ritorno in un'eventuale, magari, terza stagione, chi lo sa. Però si chiude qua per ora.
Della sua Banda della Magliana è stato fatto in pochi anni, sono state fatte molte cose. C'è stato un film fatto di Banda della Magliana, se non sbaglio si chiamava. C'è stata una fiction tratto del nostro amico Paolo Bianchini, Vite a perdere, proprio con Simone Corrente, qualche anno prima del romanzo. E poi c'è ovviamente la storia che tutti conosciamo. Dopo tanti passaggi mediatici, cosa rimane in Romanzo Criminale 2 della cronaca vera, dei fatti autentici della banda della Magliana.
Ma più che altro lo spirito, diciamo, e alcune cose che poi tra l'altro molto spesso vengono contestate. Ad esempio il libanese è ispirato fortemente al personaggio di Giuseppe Pucci. Il libanese nel romanzo ha l'idea di mettere insieme una banda che comandi Roma, e questo è stato sempre raccontato in questo modo. Ultimamente, se non mi sbaglio, Mancini, che è quello che sulla serie Irrigotta, ha in qualche modo messo in discussione questo punto di vista un po' romantico da polar francese, no? La grande scalata, ovvero ha raccontato che sì, in qualche modo si sono messi insieme, però c'erano altri interessi dietro, ovvero altre organizzazioni criminali che volevano espandere anche lì il loro potere, e hanno utilizzato quelle persone lì. Però a parte per questo, per farti un esempio di come poi dipende molto da come uno tratta la realtà, da come la interpreta. Però ecco, è più ispirato a quei fatti lì che non diciamo, che non ci troverai mai una cosa veramente accaduta, a parte alcune piccole cose che noi abbiamo utilizzato storicamente.
Quindi, per esempio, non avete pescato in eventi magari invece non raccontati riguardanti la banda della Magliana? Perché poi la storia della banda della Magliana è stata molto lunga, quindi immagino che ci siano anche eventi o avete preso anche qualcosa della cronaca direttamente?
Abbiamo preso ci siamo ispirati a cose della cronaca, in modo molto traslandole sempre, perché comunque quella non era una serie di true crime, ma era comunque sì una versione romanzata di quella vicenda. Per cui sì, delle cose che infatti non erano presenti nel libro e che abbiamo utilizzato venivano in parte da alcuni racconti, cose, però essenzialmente le abbiamo molto molto romanzate.
Il tempo a nostra disposizione è finito, quindi non possiamo parlare del Mostro di Firenze, però annunciamolo, diciamo almeno così 30 secondi sul Mostro di Firenze, diciamoli, perché è l'ultima cosa che hai fatto, che sta per andare in onda.
Sì, abbiamo inseguito questo progetto per tantissimi anni, alla fine c'è stato qualcuno che ci ha ascoltato, è una miniserie di 6 episodi, questa settimana andrà in onda il quinto, per cui la prossima settimana finisce, diciamo sì, è una ricostruzione molto, molto fedele, il più fedele possibile di tutta la vicenda investigativa, processuale, ma anche umana, che c'è dietro la storia del Mostro di Firenze.
La regia di Grimaldi, giusto?
La regia
quindi
di
torni
Grimaldi.
A lavorare con Grimaldi.
Con molto piacere, devo dire.
Beh, comunque adesso dovrà tornare Leonardo anche per il Mostro di Firenze, perché appunto adesso abbiamo finito, ma le cose da dire ancora sarebbero molte.
Piacere.
Quindi noi invitiamo sin da ora Leonardo Valenti a tornare a trovarci. Io vi ricordo che oltre ad ascoltarci in replica potete riascoltare e scaricare questa puntata sul sito www.radioadesso.it. Ci sentiamo ovviamente la settimana prossima. Ringrazio ancora Leonardo Valenti.
Grazie a voi.
Francesco Franceschini in regia. E a presto da Arnaldo Casali.